Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine, laddove deve essere garantito, assieme al diritto di poter emigrare, anche il diritto di non dover emigrare, ossia il diritto di trovare in patria condizioni che permettano una dignitosa realizzazione dell'esistenza. A tal fine vanno incoraggiati gli sforzi che portano all'attuazione di programmi di cooperazione internazionale, svincolati da interessi di parte e di sviluppo transnazionale, in cui i migranti sono coinvolti come protagonisti. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto Gustavo Messina che è alla parte tecnica, Andrea De Angelis che è in regia, io sono Fabio Colagrande. Le parole che vi ho appena letto vengono da un discorso di Papa Francesco, discorso che bisognerebbe rileggere spesso quando si parla di politiche migratorie. Il discorso pronunciato nel febbraio scorso incontrando i partecipanti al Forum Internazionale Migrazioni e Pace. Papa Francesco, seguendo una tradizione che fa parte proprio della pastorale e della dottrina della Chiesa su questi temi, parlava del diritto a non emigrare e quindi dell'importanza della cooperazione internazionale per aiutare i paesi a raggiungere una situazione sociale, economica che non costringa proprio i cittadini a dover fuggire per cercare il proprio futuro all'estero. Ovviamente si parla in particolare dei paesi africani e dei flussi migratori verso l'Europa ed è molto interessante, proprio a commento di queste parole di Papa Francesco, andare a scoprire un'inchiesta giornalistica che è stata realizzata di recente, che dimostra come i fondi che sono stati stanziati nell'Unione Europea per aiutare a lottare contro la povertà, per aiutare lo sviluppo proprio in paesi poveri come alcuni paesi africani, in realtà siano fondi dirottati e utilizzati per controllare i flussi migratori con metodi di polizia o metodi militari, metodi che certo non rispettano i diritti umani di questi migranti. Noi ne parliamo e la ringrazio molto per questo con Ludovica Iona, collega giornalista, che è coordinatrice proprio di questo progetto di inchiesta che si chiama Diverted Aid, cioè aiuti dirottati. Tra l'altro trovate i testi e il materiale di questa ricerca anche sul sito journalismmigrants.org. Ma Ludovica ci spiega di più. Buon pomeriggio e ben trovata, Ludovica.
Buon pomeriggio, grazie.
Come nasce questa inchiesta giornalistica intanto?
Allora, questa inchiesta giornalistica che, come tu hai ben detto, il cui nome appunto significa fondi dirottati, nasce per fare luce sul fatto che una parte crescente degli aiuti allo sviluppo stanziati dall'Unione Europea per la lotta alla povertà vengono poi in realtà utilizzati per finalità diverse, ovvero per il controllo delle frontiere in Africa e per limitare i flussi migratori verso l'Europa. E noi abbiamo voluto, grazie a un finanziamento del Centro Europeo di Giornalismo, quantificare questa operazione che è stata già denunciata e definita come una violazione delle regole finanziarie dell'Unione Europea dallo stesso Parlamento Europeo. E abbiamo voluto quindi farlo analizzando le documentazioni ufficiali dell'Unione Europea, pubblicate dalla Commissione Europea, ma anche andare a vedere sul terreno che cosa accade con questi progetti che hanno come finalità appunto il rafforzamento di polizia dei paesi di origine e transito di migranti. Si tratta di paesi che spesso con regimi dittatoriali come per esempio il Sudan o l'Eritrea, e quindi rafforzare la polizia in questi paesi spesso può essere rischioso, e questo è stato ammesso, come abbiamo visto in alcuni documenti pubblicati dalla stessa Commissione. Comunque, per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo, noi abbiamo potuto verificare che il fondo, innanzitutto il fondo di emergenza per l'Africa, il Fondo Europeo di Emergenza per l'Africa, che è stato creato nel 2015 dai governi dell'Unione Europea, proprio con l'obiettivo di affrontare le cause dell'immigrazione irregolare, è stato riempito in realtà con il 95% di soldi presi da altri fondi destinati alla cooperazione internazionale e alla lotta alla povertà.
Ecco, poi veniamo su questo aspetto, Ludovica, che è centrale, anche perché tu hai analizzato i dati e hai visto che appunto c'è stato questo dirottamento. Ma prima ancora di entrare nello specifico, visto che siamo in un momento in Italia in cui si parla molto di questa crescita fortissima dei flussi migratori verso l'Europa e di cui il nostro paese si assume la responsabilità, come sappiamo, spieghiamo bene perché il fatto che questi soldi siano utilizzati per far sì che alcuni stati africani controllino le loro frontiere o in qualche modo con operazioni di polizia cerchino di bloccare questi flussi, perché viene considerato da questa inchiesta non solo un utilizzo improprio, ma anche un utilizzo che in qualche modo va a violare i diritti umani di questi migranti, perché voi avete anche attraverso la vostra inchiesta visto quali sono i risultati di questo tipo di politica, vero?
Sì, noi abbiamo, innanzitutto l'utilizzo improprio è stato definito come improprio proprio da una risoluzione del Parlamento europeo, perché spostare dei soldi che sarebbero sotto il controllo del Parlamento in quanto organo eletto dell'Unione a un trust fund, come quello appunto di cui parlavo prima, che invece è facilmente gestibile, ma comunque è semplicemente sotto il board, quindi sotto la Commissione europea, è un uso improprio. Poi per quanto riguarda appunto gli effetti, noi abbiamo potuto vedere andando proprio sul terreno, perché un gruppo di giornalisti del nostro team ha fatto proprio un'inchiesta sul terreno in Mali e in Niger. Abbiamo per esempio intervistato dei migranti appunto in transito in Niger che ci hanno raccontato come la polizia nigerina gli ha estorto soldi, non solo nel loro tragitto verso la Libia, ma anche quando volevano tornare indietro. E quindi proprio quella polizia nigerina che con oltre 100 milioni di euro viene finanziata attraverso questo trust fund di emergenza per l'Africa, si rende quotidianamente responsabile di estorsione da anni di migranti, per esempio.
Ecco, tra l'altro si tratta di un'inchiesta, lo voglio dire, che realizzata proprio con i metodi del giornalismo digitale di oggi, quindi con testi, foto, video e molta infografica, e leggendola dal sito della Stampa, che è uno degli organi di stampa appunto che hanno ripreso questa inchiesta, abbiamo trovato anche un video molto interessante. Vi proponiamo una piccola parte dell'intervento di Elly Schlein, eurodeputata di Possibile, che fa parte dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, che appunto parla proprio di questa discriminazione dei paesi più poveri attraverso il dirottamento dei fondi. Ascoltiamo qualche secondo di Elly Schlein e poi Ludovica Iona ci spiega il senso proprio di questo intervento.
È da qualche tempo che assistiamo a delle tendenze preoccupanti sulle politiche migratorie e dell'asilo dell'Unione, in particolare una tendenza all'esternalizzazione delle nostre frontiere e responsabilità. Ecco, con questa tendenza fa coppia purtroppo una tendenza a, diciamo, condizionare sempre di più gli aiuti allo sviluppo a obiettivi di controllo delle frontiere, di gestione e controllo dei flussi migratori direttamente nei paesi di origine e di transito. L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo è uno soltanto, lo sradicamento della povertà e quindi la riduzione delle disuguaglianze. Io vorrei capire come è possibile immaginare che progetti che sono tutti rivolti alla capacity building e al border management possano contribuire a ridurre povertà e disuguaglianze. Mi sembra che viceversa rischino di accrescerle ulteriormente. Così si rischia di concentrare gli aiuti verso quei paesi che si trovano geograficamente interessati dalle rotte verso l'Europa, dimenticando i paesi più poveri e quindi andando ad incidere proprio complessivamente su quelle che sono le politiche dello sviluppo dell'Unione.
Ecco, Ludovica, molto chiara Elly Schlein in questa affermazione che troviamo nella vostra inchiesta.
Sì, lei sottolinea il problema anche della condizionalità degli aiuti, perché non solamente questi aiuti, questi progetti per blindare i confini vengono fatti con i soldi presi alla lotta alla povertà, ma spesso si danno questi soldi anche chiedendo in cambio ai governi, condizionando a un impegno concreto proprio per blindare i confini. In questo modo si finisce a dare più soldi a quei paesi che ci interessano da questo punto di vista, e quindi paesi prioritari, Niger, Mali, Etiopia, tutti quelli che sono considerati paesi prioritari per la Commissione europea, e magari invece tralasciare e ridurre gli aiuti a paesi che non ci interessano dal punto di vista del controllo dei flussi migratori, come può essere appunto per esempio il Burundi, e appunto quindi Alice Line appunto mette anche il dito su questo rischio.
Ecco, per chi non conosce la cartina geografica e la mappa dell'Africa, ricordiamoci che stiamo parlando in particolare di paesi come il Mali e il Niger, che si trovano proprio ai confini sud dell'Algeria, ma il Niger confina anche in parte con la Libia, quindi sono proprio paesi, Ludovica, che dal centro dell'Africa sono tappe obbligate per chi cerca di spostarsi verso nord per raggiungere le coste e poi da lì cercare il viaggio disperato verso l'Europa, paesi che, come ci stavi spiegando, però diventano anche poi delle gabbie, perché i migranti poi bloccati in qualche modo non riescono neanche a tornare indietro.
Sì, appunto noi abbiamo pubblicato delle mappe e sulla stampa appunto si può vedere agevolmente che i 23 paesi africani destinatari dei progetti del Fondo Fiduciario di Emergenza per l'Africa sono esattamente lungo la fascia attraversata dai migranti, quindi ovviamente sono i paesi lungo la rotta. E appunto in particolare il Niger, che è stato anche oggetto della nostra inchiesta, perché è un paese che dalla notte dei tempi, come ci racconta il governatore di Agadez in una intervista sempre pubblicata sulla stampa, dal notte dei tempi il Niger è la porta del deserto, cioè il crocevia dei flussi di merci e di persone che attraversano il deserto. Con queste politiche dell'Unione Europea per bloccare i migranti si è in qualche modo andato ad incidere a quella che era il ruolo tradizionale di questa città di Agadez. E si sono andate a creare delle rotte alternative che, non passando per Agadez, quindi una città in qualche modo che dalla notte dei tempi era crocevia delle persone, sono rotte molto più pericolose. Ed è una notizia molto recente di un convoglio di migranti che sono stati abbandonati nel deserto e che sono morti lì perché sono stati abbandonati dai trafficanti, probabilmente anche adesso per paura di essere insomma perseguiti.
Ecco, la vostra inchiesta è arricchita, scusami se ti interrompo Ludovica, perché ci ha raggiunto al telefono il tuo collega Andrea De Giorgio, dicevo, è proprio arricchita, come ci dicevi all'inizio, non solo dai dati che arrivano dal controllo dei documenti a livello europeo, ma anche proprio dalle testimonianze che arrivano dall'Africa. E Andrea De Giorgio, giornalista freelance basato in Mali, ha collaborato a questa inchiesta di Averted Aid proprio raccogliendo le testimonianze di migranti sequestrati e rapinati dalla polizia del Niger, per cui l'incubo vero e proprio, sembra paradossale, è quello di tornare a casa, perché non riescono a tornare a casa. Andrea dovrebbe essere collegato con noi dal Mali, lo saluto e lo ringrazio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Grazie Andrea, il tuo contributo a questa inchiesta è stato proprio quello di verificare sul campo come queste politiche stiano cambiando le rotte dei migranti e stiano mettendo ancora in pericolo sempre di più la loro incolumità, stiano violando i loro diritti, mi sembra.
Assolutamente sì, io vivo in Mali, quindi in Africa occidentale da qualche anno, ormai da 5-6 anni, e occupandomi appunto per lavoro di migrazioni spesso, dato che comunque è uno degli argomenti più caldi di questa zona di mondo che interessano all'Italia e all'Europa negli ultimi anni, quindi che hanno fatto l'attualità degli ultimi anni. E mi sono recato spesso in Niger, anche ad Agadez, altre volte prima di questa inchiesta appunto realizzata grazie all'European Journalism Center, e devo dire che prima di andare appunto quest'ultima volta non ci aspettavamo di incontrare una situazione così tanto cambiata rispetto all'ultima volta in cui ci eravamo stati, quindi non meno di 6 mesi prima.
Cioè sono arrivati questi fondi, questi primi finanziamenti del Fondo Fiduciario per l'Africa creato al Forum della Valletta, quelli di cui ci parlava poco fa Ludovica Iona, e che cosa è successo in questi paesi?
In Niger, in particolare ad Agadez, come diceva bene Ludovica prima, che viene chiamata, è sempre stata chiamata dai viaggiatori della regione la porta del deserto, era possibile incontrare migranti in diverse zone della città liberamente, perché bisogna ricordarlo, dal punto di vista legale la CEDEAO o ECOWAS, cioè l'Unione Economica degli Stati dell'Africa Occidentale, vige la libera circolazione delle persone e delle merci. Quindi le persone si possono spostare, i cittadini di questi 17 paesi dell'Africa occidentale possono spostarsi senza bisogno di visti attraverso i diversi paesi. Quindi in realtà quello che ci diceva il governatore di Agadez, che prima citava Ludovica, che è stata una delle voci più importanti, una delle interviste più forti che abbiamo realizzato durante questa inchiesta, ma anche il ministro dell'interno del Niger, Bazoum, che ha anche rilasciato delle dichiarazioni molto forti l'altro giorno, quando appunto ha ufficializzato un convoglio di migranti abbandonati, morti di fame e di sete nel deserto. Sono stati molto categorici, ci hanno detto che le rotte sono cambiate, perché ovviamente c'è stata una stretta sulla città di Agadez e sui migranti per via della militarizzazione e del recupero di una legge del 2015 che criminalizza il traffico di esseri umani, e in questo modo criminalizza ed è arrivata a toccare, a rendere illegale un'attività che fino a 6 mesi fa, fino a poco tempo fa, era legale, cioè quella di trasportare, di quella che in Niger chiamavano prestatori de service in francese, cioè coloro che fornivano dei servizi ai migranti in transito che ne avevano bisogno. Dall'applicazione di questa legge ora è illegale trasportare migranti, trasportare persone che, anche se sono ancora fino alla frontiera con la Libia, all'interno dello spazio di libera circolazione della CEDEAO, come dicevamo prima, e perché in quanto potenziali migranti, cioè persone che si avvicinano alla frontiera con la Libia, quindi si può dedurre che sono candidati alla migrazione verso l'Europa e verso la Libia, che non è più spazio di libera circolazione della CEDEAO. Quindi questo ha aumentato i rischi, ha cambiato le rotte, costringendo appunto i trafficanti, i cosiddetti smuggler, ad usare rotte che passano per campi minati. Ricordiamolo, da Agadez in poi il viaggio è proprio un attraversamento del deserto, si parla di deserto del Sahara aperto, quindi difficilmente controllabile dalle forze dell'ordine. Quello che stanno facendo oggi in Niger, su pressione dell'Unione Europea, proprio per esternalizzare, per continuare il processo di esternalizzazione delle frontiere dell'Unione Europea, è quello di bloccare la città di Agadez, che è il principale snodo, di bloccare i punti d'acqua, quindi le oasi e i punti di approvvigionamento d'acqua, così costringendo i migranti, i convogli di migranti, le jeep, i camion che li trasportano nel deserto a prendere maggiori rischi, aumentando il costo e ovviamente anche le perdite in vite umane.
Abbiamo pochi minuti, Andrea, però volevo ascoltare qualche secondo di un'intervista che arricchisce la vostra inchiesta. Diverted Aid, parla Alfred che viene dal Gambia e racconta tornare è stato più difficile di partire. Sentiamo qualche secondo di questa intervista.
From Gambia, I was trying to go to Italy and I was tracked down in Libya, so I decided they deported me back in Niger, so I was trying to go get back to my country.
Cosa racconta questa storia, Andrea, la storia di Alfred?
Alfred l'abbiamo incontrato a Niamey, nella capitale del Niger, che si aggirava con un amico, era arrivato a Niamey da 2-3 giorni. E lui si aggirava con i crampi allo stomaco dalla fame in cerca di aiuto. La parte forte è quella che abbiamo appena sentito, cioè più che la parte forte è la parte innovativa, nel senso che siamo abituati purtroppo in quanto giornalisti che operano in quest'area di mondo a sentire racconti dei migranti che sono sempre, che si ripetono sempre negli ultimi anni. Sui particolari. Questa volta nel racconto di Alfred, appunto, il vero inferno che lui racconta è la via del ritorno, è trovarsi bloccati, arrivare fino in Libia, fino a Tripoli, fino alla spiaggia e salire sulla barca che dovrebbe essere l'ultima tappa prima dell'arrivo in Europa, l'agognato arrivo in Europa, poi sono stati arrestati, riportati nei centri di detenzione libici con cui l'Unione Europea, ricordiamolo, ha stretto recentemente un accordo vergognoso, e da lì portati indietro un viaggio estenuante in cui, stando a quello che ci hanno raccontato in questi giorni, in questa inchiesta, appunto le autorità del Niger, i poliziotti e i militari, gli stessi militari nigerini che sono stati formati dai paesi dell'Unione Europea grazie ai fondi del Transfound, sfruttano ancora una volta queste persone estorcendo soldi non permettendogli di arrivare ad ottenere l'assistenza dell'organizzazione internazionale per le migrazioni, che dovrebbero riaccompagnare indietro questi migranti.
E tra l'altro quindi non riescono neanche a tornare a casa. Io ringrazio moltissimo Andrea De Giorgio, giornalista freelance basato in Mali, che ha collaborato a questa inchiesta Diverted Aid. Andrea, grazie per la tua testimonianza.
Grazie a voi, buona giornata.
E dal Mali torniamo a Roma per salutare Ludovica Iona, coordinatrice di questo progetto, appunto, che, come ricordava bene Andrea, è stato finanziato dal Centro Europeo per il Giornalismo. Ludovica, qualcuno potrebbe commentare questa nostra trasmissione dicendo: beh, però se con questi metodi si fermano i flussi migratori, insomma, per noi europei è un vantaggio. Sicuramente qualche cinico ci sarà che commenterà così questi racconti, no? Come commenti tu?
Beh, in molti però dicono anche: però aiutiamoli a casa loro, soprattutto appunto chi dice se si fermano i flussi migratori, però in questo modo non si aiutano a casa loro, anzi si toglie quel già piuttosto ridotto ammontare di soldi che va per progetti di sviluppo economico. Quindi al di là della violazione dei diritti che può essere conseguenza di dare soldi per le polizie di regimi spesso dittatoriali, si ha anche il problema di togliere soldi al vero sviluppo e quindi al di là, oltre alla violazione dei diritti, c'è questo. Questa inchiesta vuole semplicemente continuare a dare testimonianza di quello che arriva, di quello che succede
in questi paesi, anche perché le rotte, come abbiamo visto, se ne chiudono alcune, ne nascono delle altre, e quindi non si ferma in questo modo i flussi migratori.
Ecco, questa mi sembra la conclusione più corretta. Grazie davvero a Ludovica Iona e a tutti i colleghi giornalisti che hanno lavorato a questa inchiesta Diverted Aid, quindi aiuti dirottati. Grazie per avercela raccontata e ancora buon lavoro.
Grazie.
I fondi destinati a combattere la povertà usati in Africa per controllare i migranti, questa è la storia che vi abbiamo raccontato oggi. Ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.